Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Qual è il modo che pecchiamo di più? Fra questi due, con le azioni o con le parole? Non è tanto difficile. Assolutamente pecchiamo molto di più con le nostre parole. Oggi vogliamo riprendere il nostro studio dell'Epistola agli Efesini. Nei primi capitoli, 1, 2, 3 soprattutto, abbiamo letto dell'opera di Dio nella nostra salvezza. Prima della creazione del mondo, abbiamo letto della nostra condizione di essere morti nei nostri peccati, senza Dio, senza speranza. Abbiamo letto dell'amore di Dio, così immenso che serve un'opera divina per farci comprenderlo. Abbiamo letto delle benedizioni che abbiamo in Cristo. Solo dopo tutti questi benefici della salvezza, quello che Dio ha fatto per noi, solo dopo iniziamo a trovare comandamenti che spiegano come dobbiamo vivere alla luce della salvezza che abbiamo ricevuto. All'inizio del capitolo 5 ci sono due comandamenti grandi che sono seguiti da tanti comandamenti piccoli che sono applicazioni di quelli due comandamenti grandi. In capitolo 5, versetto 1 e 2 dice: siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi. Dunque, avendo ricevuto tutto questo, siate imitatori di Dio, imitate Dio, poi, e camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerte e sacrificio a Dio come un profumo di odore suave. Quindi, questi sono i grandi comandamenti: imitare Dio, una vita santa, e camminate nell'amore perché Cristo ci ha amato. Poi iniziano tanti comandamenti che sono applicazioni di come fare quello. E noi vogliamo riprendere leggendo da 3 a 7. Abbiamo già visto capitolo 5, versetto 3 in vari sermoni. Oggi vedremo 4, 5 e 6, Dio volendo. Leggo versetto 3 a 7. Ma come si conviene ai santi? Né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, siano neppure nominate fra di voi. Lo stesso si dica dell'oscenità, del parlare sciocco e della buffoneria, le quali sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Sappiate infatti questo: nessun fornicatore, o immondo, o avaro, che è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Non siate dunque i loro compagni. Oggi vorremmo riprendere questo brano studiando il versetto 4 in avanti. Allora, nel versetto 3 abbiamo visto che la fornicazione in tutte le forme, qualunque rapporto o desiderio per rapporti sessuali al di fuori al matrimonio, impurità, che comprende quasi tutto, e avarizia, desiderare di più, che quel più siano piccole cose o grandi cose, ma un desiderio per più di quello che ho. Questi sono peccati così gravi che non devono essere in alcun modo presenti nella nostra vita, non devono essere neppure nominati fra di noi. Quindi non solo dobbiamo non commettere questi peccati, ma dobbiamo evitare il contatto con questi peccati. Non dobbiamo scherzare e parlare di queste cose, non dobbiamo guardare programmi o siti che manifestano questi peccati, non dobbiamo ascoltare musica dove le parole parlano di questi peccati. Sono da evitare. Allora arriviamo al versetto 4. Lo stesso, cioè di evitare completamente, lo stesso si dica dell'oscenità, del parlare sciocco e della buffoneria, le quali sono cose sconvenienti. Allora, questo versetto inizia con le parole "lo stesso si dica". Cioè, questo è una continuazione del versetto 3. Come i peccati nel versetto 3 non devono essere nominati fra di noi, neppure questi tre modi di parlare devono essere nominati fra di noi. Sono cose sconvenienti per dei veri credenti. Non devono far parte alcuna della nostra vita. Non dobbiamo avere a che fare con questi, non dobbiamo ascoltare o parlare noi questi discorsi. Infatti la frase "le quali sono cose sconvenienti" è una cosa molto forte nel greco, che non sono adatte per un credente. È come dire a un giovane che sta per sposarsi, il padre gli sta spiegando e dice: "Figlio mio, non devi mai guardare un'altra, lascia stare, non devi andare a letto, certo, ma non devi mai desiderare un'altra donna, solo tua moglie. Tu devi girare la testa per non guardare, tu devi avere occhi e desideri solo per tua moglie, non è conveniente, è sconveniente il contrario, è un grave peccato". E queste cose sono un grave peccato per un figlio di Dio, sono da evitare completamente. Allora, voglio considerare questi tre tipi di parlare, perché sono parole che non usiamo. Ormai in italiano questi tre modi di parlare sono così diffusi in Italia, che in italiano le parole qui hanno un senso solo in casi estremi. Qui non è casi estremi, è quello che è normale. Consideriamo. Il primo peccato menzionato è tradotto con il termine "oscenità". La parola greca che ritroviamo nel testo originale si trova, la parola stessa, solo in questo versetto, e viene usata una volta in tutta la Bibbia, e vuol dire moralmente sporco. Allora attenzione, se quale metro? Il metro del mondo o il metro di Dio? No, il metro del mondo o il metro di Dio? Il metro di Dio. Quindi comprende quello che in italiano diremo l'oscenità, ma il senso è molto più ampio di quello che di solito si intende con oscenità. Essa, questa parola, individua infatti un parlare che davanti a Dio è vergognoso, anche se il mondo non lo considera tale. Nel mondo ormai poco è considerato vergognoso. Anzi, nel mondo è quasi un vanto parlare e scherzare con un linguaggio volgare e scurrile. Tuttavia, come sempre, il metro che viene tenuto in considerazione non è ovviamente quello adattato dal mondo, bensì il metro della santità di Dio. Questa parola dovrebbe far, questo modo di parlare dovrebbe far vergognare un credente, di dirlo, ma anche di sentirlo. Per capire questo, immaginate di stare nella presenza di Gesù stesso, nella sua assoluta santità e gloria. Tutto quello che ci si vergognerebbe a dire davanti a Lui sarebbe da considerarsi compreso in questa parola. Allora tenete in mente qualcosa. Gesù Cristo è presente con noi. Non fisicamente, ma Gesù è presente con noi. Tutto quello che noi diciamo, facciamo, non c'è un angolo segreto. Non c'è internet, come si chiama quello, la finestra privato. Non c'è nulla di privato davanti a Dio. Non ci sono pensieri privati. Non ci sono sguardi privati. Non ci sono parole privati. Dio è presente e sente e vede tutto quello che facciamo. Nel mondo di oggi, questo modo di parlare sporco è molto comune. Anzi, i ragazzini parlano così nella società, e adesso è comune in tanti programmi televisivi, in tanti film, in tanta musica. È un parlare grezzo che ormai è normale. Chi parla così solitamente fa commenti su cose impure. Questo modo di parlare comprende qualunque modo di parlare che non è santo. Si inizia da bambini esprimendo dei commenti per far ridere, e poi diventa un modo di pensare e di parlare che diventa un vero e proprio abitudine. Esso è la base di tante barzellette e comprende ogni forma di bestemmia e di parole volgari. nonché il parlare volgarmente di argomenti a sfondo sessuale. Questo modo di parlare è il contrario della santità. Come veri credenti dobbiamo evitare completamente e assolutamente questo modo di parlare. Esso non deve trovare spazio nella vita di un vero credente. E non solo non dobbiamo parlare così noi, non dobbiamo nemmeno ascoltare coloro che parlano così. Quindi non dobbiamo guardare, per esempio, programmi in cui si parla così. Non dobbiamo ascoltare musica dove c'è questo tipo di parlare. Non dobbiamo leggere dove è scritto roba così. Non deve essere nominato fra di noi. Il secondo peccato menzionato è un parlare sciocco. E questo, anche questo è un po' difficile da comprendere. È qualunque modo di parlare che non porta gloria a Dio. In greco, parlare sciocco è una parola composta da due parole messe insieme, ed è la parola stoltezza e la parola parlare. Un parlare stolto. Ricordate nella Bibbia cosa vuol dire stoltezza? Stoltezza è uno che non ha timore di Dio. Biblicamente parlando, uno che non ha timore di Dio, ignora la realtà di Dio. Perciò, se il nostro parlare ignora la realtà di Dio, se ignora il fatto che dobbiamo rispondere a Dio al giorno di giudizio per ogni parola che abbiamo mai detto, ogni scatto, ogni parola per far ridere, ogni parola per innalzare noi, ogni parola che non dà gloria a Dio, se dimentichiamo che al giorno di giudizio tutto quello che abbiamo detto ci viene messo davanti, stiamo parlando con stoltezza, perché stiamo dimenticando la realtà. E non è un buon esempio, ma è come uno che abita in un paese dove controllano tutto e ci sono i microfoni e tu sai che sentono quello che tu dici per telefono. Allora, quanto sarebbe saggio organizzare un coup d'état per telefono quando il tuo telefono è sotto controllo? Cioè, sarebbe stoltezza al massimo. Il nostro parlare è sotto controllo. È un parlare non tenendo conto che Dio ci ascolta. È un parlare stolto. Quindi, biblicamente, parlare sciocco descrive qualsiasi modo di parlare che non ha uno scopo serio e che non edifica o che non produce buon frutto. Allora, ma esclude parlare delle cose della vita? No, certo non esclude. Dio ha dato all'uomo il comandamento di domare il mondo. Quindi, se una donna dice, senti, mi aiuti a capire come togliere la macchia? O come si può pulire questo? O hai una buona ricetta che usa quello? Quello fa parte di domare il mondo. Se un uomo dice, senti, tu che conosci le piante, mi aiuti a capire come devo fare con il mio frutto qui che non so come curarlo? Quello fa parte di domare il mondo. Posso farlo alla gloria di Dio. Quindi, certo, si può parlare di cose pratiche, ma sono cose dove alla fine posso farlo alla gloria di Dio. Quindi, un parlare sciocco sarebbe quello che si fa quando non c'è niente da dire. E solo per riempire il vuoto si parla di stupidaggini, solo per riempire la voce. Oppure parlare sciocco è quando una persona cerca di essere il centro delle attenzioni. Cerca di essere che tutti lo guardano, tutti notano. Ormai si fa questo anche con le foto dove si cerca di essere stupido, di far ridere gli altri. Avete visto questa tendenza nella società di far ridere gli altri perché voglio attenzione. Posso cercare attenzione su di me cercando di essere il più bravo, cercando di essere il buffone. Voglio attenzione per me. Quello non dà gloria a Dio. Quello è un parlare sciocco. È un modo di essere visto come in gamba agli occhi del mondo, innalzando me stesso. Questo è sciocco, perché io non ho niente che non ho ricevuto da Dio. Oggi vediamo questo anche nel dire tante cose stupide, tante cose che non servono. Tu accendi la radio, che non accendo spesso, ma accendo la radio e tu senti i DJ. Come parlano? Dicono tante stupidaggini per riempire il tempo. E questo è un parlare sciocco, ma anche noi lo facciamo. Viviamo in un'epoca in cui parlare sciocco riempie molte delle conversazioni di tante persone. Riempie anche la radio, la TV e caratterizza tanta musica e molto di quello che si trova anche per scritto in internet. Riempie moltissimo dei messaggi che si manda sui telefonini, che sono sciocchezze. Dio comanda che tutte le nostre parole siano parole utili. Colossesi 3:17, parlando del nostro modo di parlare, dice che tutte le nostre parole devono essere nel nome di Cristo. Devono glorificare Cristo. Ve lo leggo, Colossesi 3:17. Qualunque cosa facciate, in parola o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Quindi, parlando del parlare, tutto il nostro parlare dovrebbe essere fatto veramente nel nome di Cristo, portare gloria a Lui. Impossibile avere un parlare sciocco nel nome di Cristo. Non edifica, non servono e sono parole oziose. Se uno ha una ditta e assume uno e lo lascia fare i lavori e torna e non ha fatto quasi niente, dice: questo qui è ozioso. È ozioso, non rende. E Gesù ci comanda a non avere parole oziose. Vi leggo in Giovanni, in Matteo 12, versetto 33, Gesù parla del giudizio e dichiara, Matteo 12, 36, è Gesù che parla: ora io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta. Dovremo rispondere a Dio per ogni parola oziosa. Dio intende che le nostre parole siano utili, producono del bene. Infatti, il fatto di poter parlare fa parte del fatto che siamo stati creati nell'immagine di Dio. Gli animali non parlano, non fanno ragionamenti. Questa caratteristica, questo attributo che noi abbiamo è perché siamo stati creati nell'immagine di Dio. Sono da usare per il bene, non per dire stupidaggini, non per solo far ridere che tutti possono vedermi bene. Un parlare sciocco è un parlare che non porta del bene, quindi riconosciamo per ciò che riempie la società. È estremamente normale nella nostra società, al punto che praticarlo non sembra di essere una cosa di strano. Perciò dobbiamo impegnarci per riconoscere questo peccato, per quanto siamo abituati a sentirlo e forse a farlo. Impegniamoci a stare in guardia dal non parlare così e dal non ascoltare, quanto si può evitare questo modo di parlare. Vediamo questo nei bambini piccoli. Per esempio, se loro vogliono usare la vocina, ah mamma, fai una vocina che non è la loro voce, fanno una voce stupida. Quello è parlare sciocco. E dovremmo, no, non bisogna parlare così. Tu non hai 2 anni, ne hai 4, ne hai 5. Non bisogna parlare così. Parla come sei, parla da grande. E vediamo questo in siti, in internet, dove mandano messaggi, Facebook e Twitter e tutti questi, messaggi stupidi, dove si fanno risate e questo e quell'altro, per riempire, avere da dire, ma senza avere da dire. Discorsi vuoti. Ricordate che ogni nostra parola deve essere detta nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. In altre parole, vogliamo del tutto che tutto quello che diciamo glorifichi Cristo, edifichi il suo popolo e mostri la luce a chi è ancora nelle tenebre. Quindi evitiamo totalmente il parlare sciocco. Questo ci farà camminare controcorrente, ma ci aiuterà a restare più vicini a Dio. Il terzo peccato menzionato è una parola, buffoneria, e è una parola difficile a tradurre dal greco. Infatti non spiega bene. In greco la parola usata qui vuol dire uno che è bravo a parlare, molto furbo con le parole, quindi una certa capacità nella lingua. Mentre oscenità è un parlo grezzo, che uno che parla, buffoneria, che non esprime bene l'Italia, è uno eloquente, uno bravo con le parole, che riesce a dire le cose in modo colto, molto colto, però non puro. E per esempio modo di innalzare se stesso, uno che parla, oh quanto è bravo, quanto è brava, e le persone guardano, quello è quello che qui viene tradotto buffoneria. Non glorifica Dio, glorifica la persona, innalza la persona, oh quanto è bravo nel parlare, oh, quanto ha sempre la cosa giusta da dire. Quella persona che spesso ci vede, certi personaggi anche in TV, che sanno proprio dire la cosa, dico giusta, nel senso del mondo, giusto al momento giusto, sanno sempre la parola e quindi sono convincenti. E spesso vengono stimati per il loro parlare, un parlare che alla fin, in fin dei conti non spinge a Dio. Allora, può essere chi fa ridere gli altri, ma non come uno che parla in modo grezzo. Osceno, quel prima parola, è uno che si vede dei giovani e fanno commenti volgari, tutti ridono. Questa è una persona colta, che dice cose meno palese, per il senso magari non puro, o sta innalzando se stesso. Quindi, dove oscenità è molto grezzo, questo è molto colto, elegante, eloquente, scusate. E, però è peccato. È peccato perché non edifica. È peccato perché non dà gloria a Cristo. È peccato perché innalza la persona che parla. E spesso arriva a qualcosa che va contro Dio, qualche peccato di qualche tipo. È peccato perché attira l'attenzione su chi parla, facendolo sembrare molto bravo. Ricordate sempre che dovremo glorificare Dio con le nostre parole ed edificare gli altri. Non è per attirare persone a noi. Quindi questo modo di parlare, che è tradotto come buffoneria, non può dare gloria a Dio perché innalza l'uomo. Allora, buffoneria per noi è una cosa stupida. Potrei dire che chi parla così è stupida, perché si sta tirando addosso una condanna eterna. Quindi agli occhi del mondo è visto come un grande che sa parlare bene, ma è uno stolto. Quindi riguarda chi è molto abile con le parole. Però a questo punto uno sta usando le capacità che ha ricevuto da Dio, capacità con le parole, per se stesso e non per la gloria di Dio. Gesù era stra-abile con le parole, ma non ha mai parlato così. L'Apostolo Paolo era estremamente abile nel parlare, non era eloquente, ma era abile, ma non parlava mai così per alzare se stesso. Non cercava mai di sembrare bravo. Il fatto che questo modo di parlare è considerato colto nella società non cambia il fatto, invece, che è considerato malvagio da parte di Dio. Allora Dio ci comanda di evitare totalmente ogni forma di oscenità, un parlare impuro, ogni forma di parole sciocche, discorsi che sono stupidi, non portano a edificare, e ogni forma di buffoneria che rappresenta un modo di parlare molto abile, però alla fine innalza la persona stessa, o discorsi che non portano gloria a Dio. Però il nostro cuore non può rimanere vuoto. Non possiamo togliere il male dalla vita e restare con il vuoto. Perché se restiamo con il vuoto, sarà riempita con peggio di quello che c'era prima. Se tu hai cose di falso nella tua vita e tu togli il falso, tu devi riempire con il vero. Non devi lasciare uno vuoto. Infatti, ogni volta che Dio ci comanda di togliere un male, ci dice anche il bene da mettere al suo posto. Abbiamo letto in Efesini 4... se non ricordo male, chi rubava, era Efesini questo, o Colossesi, chi rubava non rubi più, ma piuttosto lavora con le mani affinché avrà da dare a chi ne ha bisogno. Prima rubava, adesso dovrebbe lavorare per poter dare. Quindi non si toglie solo il male, sostituisce il male con i beni. E qual è il bene che bisogna mettere al posto di un parlare che non dà gloria a Dio, che innalza noi stessi, e parli di cose non pure? Abbondare nel ringraziamento. Voglio leggere di nuovo versetti 3 e 4. Ma come si conviene ai santi? Né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, sino neppure nominati fra di voi. Lo stesso si dica dell'oscenità, del parlare sciocco e della buffoneria, le quali cose sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Al posto di parlare male, dobbiamo abbondare nel ringraziamento. Dobbiamo fare sì che le nostre parole abbondino in ringraziamento, a Dio soprattutto, e anche gli uni agli altri. È una cosa stupenda vivere abbondando nel ringraziamento. Dà gloria a Dio e porta. Che cosa porta avere una vita dove abbonda ringraziamento? Porta gioia. Se tu stai abbondando nel ringraziamento, non puoi fare a meno che avere gioia. Perché su che cosa stai riflettendo? Stai riflettendo sulle benedizioni, le cose per cui puoi ringraziare. Non solo, ma abbondare nel ringraziamento stimola anche gli altri a riconoscere le loro benedizioni e a fare altrettanto. Eppure, nonostante i benefici, quando ubbidiamo questo comandamento, basta pensarci e riconosciamo che per natura non abbondiamo nel ringraziamento. Piuttosto, naturalmente, brontoliamo quando le cose non vanno come vorremmo noi. Naturalmente seguiamo l'esempio della società intorno a noi, società che ovviamente non abbonda nel ringraziamento. Naturalmente parliamo dei problemi, parliamo per innalzarci, parliamo di quello che vorremmo che non abbiamo. Tutto questo è peccato, offende Dio e ci fa mancare le benedizioni di abbondare nel ringraziamento. Allora, visto che non è naturale abbondare nel ringraziamento, qual è la chiave per poter abbondare nel ringraziamento? Trasforma la vita. Se tu abbondi nel ringraziamento a Dio, la tua vita sarà trasformata. Allora, per poter abbondare nel ringraziamento, dobbiamo riconoscere e confessare il nostro peccato ogni volta che pecchiamo in qualunque modo e ogni volta che brontoliamo o innalziamo noi stessi, o parliamo in qualunque modo impuro. Dobbiamo confessare il modo di parlare sbagliato, quando non siamo mansueti. Ma quello non va! Ma cosa? Perché osano fare questo? Parliamo male contro i datori, contro lo Stato, contro questi, contro quello. Quello è peccato. E bisogna per primo confessare il peccato. Poi dobbiamo scegliere di riempire i nostri pensieri con le benedizioni che abbiamo in Cristo. Che cos'è il ringraziamento se non riconoscere le nostre benedizioni? Quindi dobbiamo scegliere di pensare alle benedizioni che abbiamo in Cristo, perché questo ci porta ad abbondare nel ringraziamento. Pensa alla tua settimana appena passata. Pensa ai giorni in cui ti sei focalizzato sui problemi, sulle difficoltà, i pesi dove non vedevi come finiscono. Quanto hai abbondato nel ringraziamento quando eri focalizzato sui problemi? Io conosco una persona intimamente e so che quando succede quello non si abbonda nel ringraziamento e manca tante benedizioni. Allora a quel punto, Signore, perdona la mia stoltezza, certo ho problemi, ma io ho te e ho le promesse e ho la tua presenza e tu stai gestendo tutto e non ci sto pensando a quello, sto pensando solo ai problemi, perdonami per la mia stoltezza. E poi comincio a ringraziare. Io ti ringrazio, io non vedo come finisce questo, non vedo dove diventa più facile, Signore, ma io so che tu sei con me perché me lo prometti. Io so che tu fai gestire tutte le cose per il mio bene. Io so che tu hai promesso di non abbandonarmi. Io so che Gesù Cristo ha ogni autorità in cielo e sulla terra, quindi nulla è fuori tuo controllo. Io so che tu completerai la tua opera in me. Allora io posso ringraziarti. tu che hai Gesù Cristo come Signore Salvatore, e se non hai Gesù Cristo, tu puoi avere Gesù Cristo oggi stesso. Allora, se ci pensi o no, la tua vita è ricolma di benedizioni. Tu hai ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Tu sei amato con Dio stesso e nulla può separarti da quell'amore. Quell'amore è così grande che supera l'intelligenza e bisogna pregare a Dio. Abbiamo studiato in Efesini 3, 14 a 21 che l'amore di Dio per i suoi figli è così grande che serve il miracolo per farci conoscerlo. Vi leggo. Preghiamo che Dio ci fortifichi nell'uomo interiore, poi leggo Efesini 3, 18, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza dell'amore di Dio in Cristo che supera la conoscenza. In Cristo hai anche l'immensa benedizione di sapere che Dio controlla tutto quello che succede per far sì che tutti gli avvenimenti della tua vita cooperino al tuo bene eterno. Tu hai le promesse, preziose promesse di Dio, promesse che danno conforto nel dolore, danno forza nelle prove, danno guida quando tutto è buio, danno speranza nelle difficoltà, danno pace nelle tempeste più profonde. Le promesse di Dio sono un'immensa e preziosa benedizione. Come figlio di Dio hai la potenza di Dio che opera in te, permettendoti di superare le prove che umanamente ti schiaccerebbero. Hai lo Spirito Santo che ti guida, ti consola, ti riprende, ti protegge. Hai Gesù Cristo che sta alla destra del Padre e intercede sempre per te. Hai Gesù Cristo come mediatore, come avvocato, come sommo sacerdote e molto, molto di più. Hai una viva speranza, una speranza che non ti deluderà. Gesù Cristo ritornerà per suo popolo. Dio giudicherà con ogni giustizia, salvando i suoi. Io potrei andare avanti a lungo, ma prego che ogni figlio di Dio possa capire che abbiamo tantissimo per essere grati ogni giorno. Perciò il comandamento di abbondare nel ringraziamento diventa una gioia quando pensiamo a quello per cui possiamo ringraziare. Non è un comandamento gravoso. Quindi, tu che sei credente, togli dalla tua vita ogni modo sbagliato di parlare e al posto del male riempi il tuo cuore e la tua bocca con ringraziamento. Fa sì che le tue parole abbondino nel ringraziamento a Dio. Chi vive così porta tanta gloria a Dio, è una luce nel mondo e avrà un cuore pieno di gioia anche nelle prove. Viviamo così. Perché è così importante evitare il peccato? Abbiamo visto nei versetti 3 e 4 vari peccati da evitare totalmente. Qual è il motivo per cui è così importante evitare il peccato? Nei versetti 5 e 6 Paolo ci dichiara che il motivo per evitare questi peccati, come tutti i peccati, è perché questi peccati portano alla punizione eterna. Leggiamo allora tali versetti e anche se menziona solo fornicazione, immondo e avaro, comprendi anche il modo di parlare. Sappiate infatti questo. Nessun fornicatore, o immondo o avaro, che è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Questo versetto inizia 5. Sappiate infatti questo. Ogni vero credente sa che ci sarà il giudizio, cioè a livello intellettuale sappiamo perché lo Spirito Santo ci ha convinto peccato, giustizia e giudizio. Però dobbiamo tenere in mente, dobbiamo tenere fresco nella mente questa realtà, che Cristo Gesù ritornerà al mondo per giudicare. Oggi c'è ancora l'offerta del perdono. oggi si può ricevere la misericordia di Dio. Oggi il peccatore peggiore, se si ravvede, si aggrava, può essere perdonato in Gesù Cristo. Oggi c'è questa offerta, questa misericordia, ma quando Gesù ritornerà, a quel momento sarà troppo tardi. Non ci sarà più misericordia, non ci sarà più l'offerta del perdono. Oggi, come dice in Atti, oggi è il giorno della salvezza. Oggi, non abbiamo domani. E se è domani che Gesù arriva, sarà troppo tardi. Ricordate in Luca, quando Gesù parla di questo, uno gli chiese, ci saranno tanti salvati o pochi salvati, dice, e Gesù parla, quando la porta sarà chiusa, allora comincerete a bussare. E da dentro dirà, non vi ho mai conosciuto. Sarà troppo tardi. Oggi, il più terribile peccatore può essere perdonato. Oggi. Notate che questo versetto 5 dice, nessun fornicatore o immondo o avaro ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno che pratica questi peccati andrà in cielo. Nessuno. Non ci sono eccezioni. La Bibbia è categorica a riguardo. Però grazie a Dio, quando un peccatore si ravvede di cuore e crede in Gesù Cristo, viene lavato, sicché non è più quello che era prima. Per esempio, leggo un brano meraviglioso, 1 Corinzi, capitolo 6, versetto 9. Questo dà speranza al peccatore umile. 1 Corinzi 6, da 9 ad 11. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriacatoni, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Ora tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Grazie a Dio, chi si ravvede e crede non è più quello che era. Era un fornicatore, o un bugiardo, o un adultero, o un ladro, un idolatra, ma non è più. Non è più. Quindi quando dice nessun fornicatore, nessun avaro ha eredità in cielo, ma si può non essere più quello se si ravvede e crede in Gesù Cristo. Però chi non si ravvede, chi continua nel suo peccato, al giorno di giudizio non c'è alcuna speranza. Nessun fornicatore o impuro o avaro avrà eredità nel regno di Cristo e di Dio. Viviamo in un mondo in cui tante persone credono, o almeno presumono, che Dio sarà buono, come dicono loro, sarà misericordioso, secondo il loro metro di misericordia, e salverà, se non tutte le persone, almeno la maggioranza, compreso loro. Questo modo di pensare è molto diffuso. Anche se continuano nel peccato, certamente misurandosi in confronto con quelli che fanno molto di peggio, ma sì, non sono perfetto, ma non faccio certe cose. Un metro loro. Secondo questo modo di pensare, visto che questi peccati che ho appena elencato, fornicazione, impurità, avarizia, modo sbagliato di parlare, visto che questo è così comune, riempie la società, e visto che le persone non vogliono credere che Dio manderà così tante persone al tormento eterno, si presume che chi commette questi peccati sarà salvato. Chi crede così non riesce a capire quanto i peccati sono gravi agli occhi di Dio. Non dobbiamo lasciarci sedurre da questo falso ragionamento. Dio dichiara che nessuno che sia un fornicatore o in un mondo o un avaro avrà eredità alcuna nel regno di Cristo e di Dio. Categorico. Dobbiamo stare in guardia perché tante persone fanno discorsi convincenti che Dio non sarà così severo nel giudicare il mondo. Infatti tanti credenti, cioè tante persone, compreso alcuni credenti di nome, e forse vero, non lo so, negano la severità del giudizio usando tanti argomenti convincenti. Parlano dell'amore di Dio e della misericordia di Dio. Parlano del fatto che Gesù era tanto buono con i peccatori quando era sulla terra. Parlano del fatto che grandi uomini di Dio, come il re Davide, sono caduti eppure accettati da Dio. Oh certo, Dio è amore. Il suo amore lo ha spinto a mandare il suo unigenito figlio a subire l'ira di Dio per il peccato. Questo è amore. Ma chi rifiuta quell'offerta? Chi non si ravvede per aggrapparsi a Cristo? Ha rifiutato l'unico modo che esiste per essere salvato. Certo Dio è misericordioso per chi si umilia, per chi si ravvede abbandonando i suoi peccati per aggrapparsi a Cristo, ma chi vuole tenere i peccati non troverà l'amore e la misericordia di Dio, perché rifiuta l'amore. L'amore sta nel aggrapparsi a Gesù Cristo come il Signore della vita, ravvedendomi dei miei peccati e Salvatore. Chi dice che ci sarà misericordia al giudizio per chi continua nel peccato inganna, è un ragionamento falso. Non dobbiamo lasciarci sedurre dai loro ragionamenti, perché sono vani ragionamenti, dice qui, vani ragionamenti. Sono vani perché la realtà è quello che abbiamo appena letto. Il giudizio finale sarà estremamente severo e tutti coloro che non avranno ricevuto il perdono per mezzo del ravvedimento e della fede in Cristo saranno condannati al tormento eterno. Punto basta. I nostri amici, compagni di scuola, colleghi di lavoro, vicini, parenti, non importa chi sia. Notate che questo versetto ci dichiara che chi è un avaro è un idolatra, perché amando le cose del mondo vuol dire che non si può amare Dio. Primo Giovanni, capitolo 2, abbiamo letto. Ogni qualvolta abbiamo un forte desiderio per qualcosa, quella cosa è un idolo per noi. Quindi il versetto 5 è una forte dichiarazione della severità del giudizio di Dio. Chi commette i peccati elencati, se non si ravvede di cuore e crede in Cristo Gesù, non andrà in cielo. Per questi peccati, come esempio fornicazione, impurità, avarizia, parlare sciocco, oscenità e buffoneria, e per ogni altro peccato, viene l'ira di Dio sui figli della disobbedienza. Pensate a questo, cos'è l'ira di Dio? Non c'è nulla nel mondo di così terribile quanto lo è l'ira di Dio. E non c'è alcun scampo dall'ira di Dio, se non solo. Questo è incredibile. Chi porterà l'ira di Dio sul mondo? In Apocalisse leggiamo di questo, Gesù Cristo. E dove è l'unico rifugio dall'ira di Dio che sarà manifestato in Gesù Cristo? Gesù Cristo. Gesù Cristo è il rifugio dall'ira di Dio. È giusto temere Dio per la sua ira. Dobbiamo temere Dio. Temere non è stupido. Ho detto a Manuel che quando dovevo salire l'albero, ero 6-7 metri dalla terra, 6 metri, ma per me sembravano 16 o 60. Io mi aggrappavo a quel tronco che stavo segando via, e a uno che ha riso, ma cosa sei diventato, un amante degli alberi? Perché ero aggrappato a quell'albero. E io tremavo. Io avevo timore, perché sapevo che se dovessi cadere potrei farmi molto male o morire. Allora avevo coraggio di salire, perché sapevo che serviva, ma avevo un coraggio misto con un grande timore, meglio dire quasi terrore, sì, timore. Allora leggo quello che Gesù dice in Matteo 10, Matteo 10, 28. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Leggo ancora. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Il peggior male che gli uomini possono affliggerci finirà al massimo con la morte fisica, se non prima. Cioè, gli uomini non possono fare nulla che estende dopo la nostra morte. Non hanno alcun potere di affliggerci con qualcosa che dura oltre la morte. Il loro potere è limitatissimo. Dio invece può, l'ira di Dio porterà tormento sull'anima e corpo per tutta l'eternità nel lago di fuoco. Genna. Subire l'ira di Dio è la cosa peggiore che può succedere. Gesù ci comanda di temere Dio. Dobbiamo temere Dio per la sua ira. Un vero timore di Dio ci spinge a Cristo Gesù, l'unico in cui c'è salvezza e rifugio dall'ira di Dio. Quando la Bibbia descrive la situazione di coloro che subiranno l'ira di Dio, la descrizione è terribile. Troviamo questo in tanti brani nella Bibbia. Sono terrorizzato da tale descrizione e da quello che sarà il destino eterno di queste persone. Ma non esiste né scampo né sollievo per loro se arrivano al giudizio senza Cristo. Leggendo il racconto del ricco di Lazzaro nell'Evangelo di Luca, il ricco si trova a subire l'ira di Dio e il suo tormento è terribile e non finisce mai e non c'è nessun sollievo. Infatti più di qualunque cosa vuole che i suoi fratelli non devono venire là. Perciò è giusto temere Dio per la sua ira. Infatti è stoltezza non temere l'ira di Dio. Nessuno può resistere all'ira di Dio. Non esiste scampo dall'ira di Dio se non solo nel perdono pieno che c'è in Gesù Cristo. Non importa quanto gravi sono i tuoi peccati, Gesù è pronto ad offrire un perdono pieno, completo e totale, liberandoci dall'ira di Dio. Satana non sarà chi comanda all'inferno. Ci sono tutti questi disegni e storielli che Satana non comanda. Satana sarà il primo ad essere tormentato insieme alla bestia. Giorno e notte. E anche tutti coloro che non ricevono Gesù Cristo come Signore e Salvatore nella propria vita subiranno l'ira di Dio. Il nostro brano ci dichiara che l'ira di Dio cadrà su coloro che commettono i peccati elencati in 3 e 4. Perciò non dovremo mai credere qualunque ragionamento che insegna che questi peccati non sono così gravi. Ogni peccato è gravissimo, perché ogni peccato suscita l'ira di Dio. L'ira di Dio cadrà sui figli della disobbedienza, coloro che non hanno ricevuto perdono. In Efesini 2. Cosa eravamo prima della salvezza? Eravamo per natura figli di ira, figli dell'ira di Dio, e Dio ci ha strappati da quella condizione. Vi leggo due versetti in Romani che parlano dell'ira di Dio. Romani 1:18. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffrono la verità nell'ingiustizia. Ogni peccato provoca l'ira di Dio. Non esiste un peccato che possa essere definito piccolo. Poi Romani 2, versetto 5. Leggiamo di quella persona che non si ravvede ma continua nel suo peccato. 2:5. Ma tu, per la tua durezza e il cuore impenitente, ti accumuli un tesoro di ira per il giorno dell'ira e della manifestazione del giusto giudizio di Dio. Quanto terribile sarà l'ira di Dio, un tesoro di ira che sarà rivelato quando Gesù Cristo ritornerà per giudicare il mondo. Dobbiamo annunciare questo, perché c'è salvezza oggi. Per mezzo di Gesù Cristo siamo stati liberati da quest'ira. Romani 5, versetto 8 e 9, dichiara una verità meravigliosa. Romani 5, 8 e 9. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Salvati dall'ira per mezzo di Cristo. In Cristo Gesù siamo salvati dall'ira di Dio. Per questo aspettiamo Cristo come Salvatore. Vi leggo, 1 Tessalonicesi 1:10, vi leggo io. Siamo qui per aspettare dai cieli il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Un vero credente vive aspettando Cristo, camminando in santità, in attesa di Cristo, perché Cristo ci libera dall'ira a venire. E da questo non siamo più destinati all'ira, ma siamo destinati ad andare con Dio. Leggo 1 Tessalonicesi 5:9. Poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro, Gesù Cristo. Che privilegio essere perdonati, salvati dall'ira. Che importano i problemi di questa vita che durano al massimo qualche decennio? Che importano? Finiranno ben presto. E l'ira di Dio, che non finirà mai, non sarà per noi. Cristo ha già preso l'ira di Dio. Noi abbiamo di stare santi e immacolati, Efesini 1, santi e immacolati davanti a Dio nell'amore. Signora, manda tutte le prove che tu vuoi, perché tu sai quello che stai facendo. Accetto quello che vuoi mandarmi. Mi hai salvato dall'ira. A causa di questo privilegio, parliamo giorno per giorno in modo che dà sempre gloria a Dio in santità, abbondando nel ringraziamento. Allora, per chiudere, vorrei rileggere il brano di oggi, ricordando le verità principali che abbiamo visto. Leggo ancora Efesini 5, da 3 a 6. Ma come si conviene ai santi? Né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, sino neppure nominati fra di voi. Lo stesso si dica dell'oscenità, del parlare sciocco e della buffoneria, le quali cose sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Sappiate infatti questo: nessun fornicatore, o immondo o avaro, che è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disobbedienza. Non siate dunque i loro compagni. Oggi abbiamo visto tre categorie di peccati che si compiono attraverso le parole. L'oscenità, che potremmo anche tradurre come ciò che è moralmente sporco, le parole sciocche e la buffoneria. Abbiamo visto che questi peccati non devono nemmeno nominati fra di noi, non devono avere a che fare con noi, anche se sono molto comuni nella società, molto comuni nella società in cui viviamo. Come abbiamo visto prima, altri sermoni con la fornicazione e l'avarizia, essi sono così comuni che non vengono visti come peccati nella nostra società. Sono visti come normali, cose anche da far ridere, cose belle, ma sono un gravissimo peccato per un Dio santo. Le parole oscene sono parole che fanno pensare al peccato. Essi consistono sostanzialmente in un modo grezzo di parlare. Dobbiamo evitare totalmente questo modo di parlare. Si vede con bambini piccoli che iniziano con piccoli commenti. Tu hai fatto questo. Questo dobbiamo far capire loro. Questo è brutto. Questo offende Dio. Le parole sciocche sono parole che non servono, che non promuovono il vero bene degli altri, che non edificano, possono essere oziosi, sono parole per farci grandi davanti agli altri, sono discorsi che si fa dappertutto nella società, ma non dobbiamo parlare noi così. Agli occhi di Dio sono parole oziosi, quando dovremmo piuttosto usare le nostre parole per dare gloria a Cristo. Poi la buffoneria è quel parlare in modo colto, che si esercita per essere notati dagli altri, per essere visti come bravo, per innalzare noi stessi. Questo è presente in certe fasce della società. E ci sono fra amici quello che è il più bravo a saper fare i commenti che fanno ridere tutti gli altri. Non in senso grezzo, ma lui proprio sa dire, o lei sa dire. Agli occhi di Dio questo è grave, perché è prendere gloria per sé anziché dare gloria a Dio. Ci sono tanti modi sconvenienti di parlare, E dobbiamo evitare questi modi, perché siamo stati comprati a caro prezzo. Dobbiamo imitare Dio, dobbiamo essere santi, perché Dio è santo. Ricordiamo che chi fa questi peccati non erediterà il regno di Cristo e di Dio, ovvero passerà l'eternità nel tormento, nel lago di fuoco. Tutto ciò sarà veramente terribile. Quindi un vero credente deve evitare questi peccati, perché offendono il nostro Signore e Salvatore. Ci sono tanti che dicono che non è così, che il giudizio di Dio non sarà così severo. Tuttavia non dobbiamo lasciarci sedurre dalle loro argomentazioni. Per tutti questi peccati, come la fornicazione e l'impurità e l'avarizia e anche per tanti altri peccati, l'ira di Dio verrà sui figli della disubbidienza. La terribile ira di Dio sta per essere rivelata. Tutti i bei discorsi di come questo o quel peccato non sono così gravi non possono allontanare l'ira di Dio. Se non vanno d'accordo con quello che dice Dio, l'ira di Dio arriverà. Non siamo i loro compagni e vedremo più di quello, Dio volendo, nel prossimo sermone. Camminiamo nella luce. Usiamo le nostre parole per dare gloria a Dio e per edificare gli altri. In Colossesi dice di parlare sempre, che il vostro parlare sia sempre condito con grazia. Giusto. O che possiamo meritare molto sulle nostre benedizioni per abbondare nel ringraziamento. E o che possiamo usare le nostre parole per glorificare Dio ed edificare gli altri. Preghiamo. Santo, 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 santo Dio nei cieli, e se siamo stati salvati, ora tu sei anche Padre. Abbiamo peccato contro di te, ma non anni fa, anche molto più recente. Padre, un parlare lamentandoci è un grave peccato, quello è un parlare sciocco di lamentarci. Abbiamo parlato brontolando o criticando altri. Ma non è giusto che ci fanno così. E questo è abominevole per te, che ci comandi ad essere mansueti. Gesù Cristo è stato oltraggiato in modo totalmente ingiusto e non rispondeva con oltraggi. O Padre Santo, abbiamo bisogno del perdono. E per primo ti prego di mostrarci la gravità del peccato. Il perdono non è una cosa leggera, il perdono è una cosa meravigliosa, però vogliamo vedere il peccato. Per poter veramente confessare i nostri peccati, mostrici il peccato di un parlare sbagliato. Mostrici la gravità di un peccato che cerca di innalzare noi stessi, attirare attenzione a noi, o usare cose per far ridere. Oh Padre, perdonaci per la gravità del nostro peccato. Mostrici la via che abbiamo studiato stamattina di camminare dando gloria a te, abbondando nel ringraziamento e non dubitando per un secondo la gravità della tua ira contro il peccato, e che questo possa stimolarci ad annunciare il perdono, il giudizio e il perdono finché c'è tempo per le persone preziose intorno a noi. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.